Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
C'è un mistero nei cieli del New Jersey. Da circa un mese i residenti dello stato nordorientale americano avvistano luci che sembrano appartenere a dei droni. Ma chi li fa volare e perché? A queste domande ancora non c'è risposta, anche se l'FBI, insieme alle autorità statali, sta indagando. Oltre a New Jersey, si hanno notizie di avvistamenti anche nel cielo delle vicine città di New York e Filadelfia. All'FBI sarebbero arrivate oltre 3.000 segnalazioni. Il Pentagono ha escluso che si tratti di dispositivi manovrati da stati o agenti stranieri e per questo non si sta occupando della questione. Una soluzione chiesta da molti, politici locali e cittadini preoccupati, è quella di abbattere questi droni per analizzarli e scoprirne l'origine.
Devo dire, oggi sarà una trasmissione abbastanza surreale, perché è venuto in mente di mettere in rapporto due eventi che hanno più o meno una stessa scaturigine, sia concreta che emotiva, ma in realtà non hanno nessun nesso tra di loro. Eppure mi piace cercare di capire esattamente se c'è qualcosa che li unisca. Allora, la prima notizia l'avete sentita, è questa degli UFO avvistati prima nel New Jersey e poi anche in altri stati americani. È interessante perché la reazione della NASA, almeno l'ultima reazione che leggo da qualche notizia, è quella di aver chiamato un prete, un rabbino e un imam. Chiamano tre rappresentanti di tre religioni monoteiste di fronte a un fenomeno che la gente registra anche con una sorta di euforia, molte volte secondo me nasconde dei fake veri e propri. Si vedono queste immagini, questi corpi luminosi nel cielo, alcuni con lucine colorate, altri più lontani, e si sentono in molti video, ma che pare che siano dei video costruiti, gente che gli spara. Gli americani, laddove si può, laddove è lecito, laddove la legge lo permette, se vedono in cielo qualcosa che non gli spiega, non riescono a spiegarsi, cominciano a sparargli. E questo già è un primo fatto. Il secondo è qualcosa che già è stato accennato nella nostra trasmissione da una persona che fra poco vi presenterò e che per oggi riemerge e ci porta a un altro tipo di riflessione. È il Captagon, cosa che probabilmente molti hanno mai sentito nominare, ma in realtà è una metanfetamina molto diffusa e molto trafficata in tutto il mondo arabo, che pare che il pregiudizio, cioè il tabù religioso nel non consumare alcol, vada dissolvendosi di fronte al fatto di poter usare questa metanfetamina, che sembra la droga preferita per fare feste, per insomma ritrovare quell'euforia che noi, che non abbiamo pregiudizi di tipo religioso, affidiamo all'alcol. Quindi la metanfetamina diffusa nel mondo arabo è il Captagon, ma guarda caso il Captagon, il centro diciamo di produzione e di dispaccio, è molto legato alla famiglia di Bashar al-Assad, che era il premier, il dittatore, il tiranno della Siria, che adesso si è rifugiato in Russia. Quindi anche questo è qualcosa che vorremmo approfondire. Della droga già ce ne aveva parlato Enrico Verga qualche settimana fa, ricordo, analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, ha scritto un libro, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, tre fattori che muovono il mondo. Beh, Enrico Verga, questa mattina ti do un compito inaspettato, ti ho fatto un trappolone. Mi dici, secondo te, se questi due fenomeni, cominciamo a parlare degli UFO, in qualche maniera nell'alone emotivo, fantasmatico, molte volte favolistico, di informazione errata, strumentale, possono trovare un minimo di nesso? Allora, cominciamo dagli UFO in America. Tu che sei esperto di droni, ne hai parlato per la prima volta anni fa questa trasmissione, l'uso bellico dei droni, il drone come elemento rivoluzionario nelle guerre moderne, in quanto costa pochissimo, chiunque può fabbricarselo, comprarlo e assemblarlo. Oggi appare nei cieli di alcuni stati americani, qualcuno addirittura ha anche detto c'è una grande nave madre siriana che sgancia come nei film di fantascienza questi piccoli droni. Ti sei fatto qualche domanda e dato qualche risposta? Innanzitutto buongiorno.
Allora, buongiorno a voi. Innanzitutto un secondo che spengo la modalità X-File. Ecco, scusate, era modalità X-File parlando di UFO. Allora, il tema è, sì, da appassionato di X-File non potevo esimermi da entrare in questo mood. Allora, Andiamo dalle esclusioni che forse facciamo prima. Allora, io non sono un ufologo, per quanto appassionato di X-Files, non lo nego, di Star Trek e di tutto il resto del pacchetto nerd fantascienza. Escludiamo la modalità aliena, perché è vero che ci sono avvistamenti di oggetti volanti non identificati che si muovono in maniera repentina secondo le tecnologie dell'epoca, dagli anni 50, anzi dalla guerra mondiale, i famosi Foo Fighter, e allora è probabile che non fossero droni fatti da noi esseri umani, ma su questo ancora il Pentagono ci sta lavorando, quindi non ci metto naso.
Cioè hanno una traiettoria non lineare, ma
avevano una traiettoria non lineare, una velocità.
Questo l'hanno sempre detto dagli anni 50, questa è la caratteristica.
Sono avvistamenti, premesso che già nella guerra mondiale esistevano i droni di terra, i droni aerei, perché comunque sì, i famosi Goliath erano dei droni con i cingoli che i tedeschi, piccoli droni con i cingoli che i tedeschi filoguidati mandavano sotto i carri armati, facevano zompare in aria. Bastate che cercate Goliath, li trovate.
Anche gli Zeppelin, da modo loro, sono dei droni.
Esattamente.
Volavano.
Però c'è da dire che la tecnologia dell'epoca, io i Goliath che saltavano come dei canguri non li ho mai visti in nessun filmato o in nessuna narrativa dei soldati dell'epoca. Però diciamo che già allora i droni c'erano, ma quei droni lì tecnologicamente era abbastanza improbabile che fossero gli stessi Foo Fighters che svolazzavano a destra e a sinistra in un lampo intorno ai B-52 o intorno ai B-17 americani. Però ecco, quello era la tecnologia dell'epoca. La tecnologia attuale, parlando di quella civile, perché poi ricordiamoci che al Pentagono, DARPA in particolare, sono di solito avanti almeno 10-15 anni rispetto alla tecnologia civile, la tecnologia...
Quindi questo, scusa, è un dato importante, quello che noi conosciamo è roba che è stata pensata e sperimentata 10 anni fa.
Minimo 10 anni fa, nel senso che banalmente un balzo quantico da un altro settore, gli algoritmi sono stati inventati, pensati e elaborati agli inizi degli anni 60-70. I primi algoritmi, gli high frequency trading algorithm, erano nella gestione delle borse all'inizio degli anni 90. Il crollo dell'87 si accusano anche alcuni dei primi high frequency trading. Poi con il mondo digitale, la potenza di calcolo ovviamente amplificata, non dico all'infinito, ma sicuramente molto rispetto agli anni 90 e primi anni 2000, gli algoritmi ormai ci ritroviamo anche sotto casa. Ecco, con questa premessa fondamentale cerchiamo di capire che uno, i velivoli...
Scusa Enrico, quali sono le ipotesi che sono state fatte? Perché una l'ho già detta io, qualcuno dice c'è una nave madre siriana, non capisco poi guidata da chi, mandata da chi, a meno che non girasse da tempo nell'area, che li sgancia come fossero appunto degli sciami di droni, che è una realtà che esiste.
Ma allora, la nave madre siriana, premesso che forse Assad avrebbe fatto meglio a usarla a casa sua per difendersi, però in linea di massima una nave madre intesa come un velivolo che ha la capacità di stazionare in maniera stabile nel tempo, l'unica cosa che mi verrebbe in mente è un velivolo o un velivolo stratosferico. Possiede questa tecnologia, parliamo di velivoli che hanno la capacità, scramjet, che hanno la capacità di stare in suborbita, però lui di certo non ha questa tecnologia. Oppure banalmente un bellissimo aerostato stile Goodyear con scritto sopra Assad Love the World, che ogni tanto in tanto sgancia questi droni. Questa tecnologia è sicuramente alla portata di Assad, come praticamente di qualunque nazione del mondo, però sarebbe un filino avvistabile, cioè,
però non è invisibile, non è invisibile.
Quindi ecco, se tecnologicamente è possibile, sarebbe abbastanza difficile e poi sarebbe anche facile da abbattere, quindi mi sembra di escludere questa ipotesi. Tra le ipotesi più interessanti e meno diciamo così fantascientifiche c'è una
ipotesi... Mi viene in mente il dirigibile della birra DAF dei Simpson, che a quello staziona per una cosa del genere. Ecco.
L'idea è quella, ecco. Una delle ipotesi più a mio avviso interessanti che è emerso negli ultimi giorni si rifà a una legge, diciamo così, che dovrebbe essere riaggiornata, è una legge presso il Congresso che di fatto limiterebbe l'attività di droni pilotati da diciamo così, da civili non autorizzati a pilotarli in certe aree specifiche, che è la legge, mi pare, HR 8610. Sostanzialmente
perché
è una
c'è
legge
più libertà che... in alcuni stati degli Stati Uniti noi un drone non è che possiamo comprare un drone importante farlo girare sopra il Campidoglio,
come,
se vogliamo.
Esattamente, come del resto io non posso comprare un'arma da fuoco semiautomatica come la R15 a Milano o a Roma e andare a spasso, mentre invece in America questa cosa si può fare, ovviamente con alcune limitazioni. Se vai in giro con un'arma del genere vicino alla Casa Bianca probabilmente ti sprendono a fucilate, ma generalmente se l'America è la prima nazione per il rapporto alla popolazione ad avere armi a uso civile, cioè date in mano ai civili, facciamoci una domanda. Poi c'è uno degli articoli dei padri fondatori che dice che bisogna essere armati perché fosse mai che la democrazia diventi oligarchia bisogna difendersi da essa, tutto quello che si vuole, però diciamo che la lobby delle armi in America vende a bestie armamenti. Ora, partendo dal presupposto che questa legge invece riferita ai droni, la 8610, possa essere riappellata, cioè possa essere diventare di nuovo operativa, sarebbe una legge che limita l'utilizzo di droni per migliorare la sicurezza, la capacità delle autorità di comprendere chi sono i piloti dei droni. Questo porterebbe da un lato a migliorare la sicurezza, cioè del tipo se io sono alla Casa Bianca e vedo che c'è un drone che mi svolazza a un chilometro di distanza, quindi a un raggio d'azione comunque già nella zona, chiamiamola, di deterrenza, posso tracciarlo, posso abbatterlo, posso andare a beccare le frequenze, posso andare a vedere chi è che lo stava pilotando. In un'ottica dell'ultima parte del governo Biden, che sta andando abbastanza in modalità paranoica, perché ovviamente è tutta colpa dei cinesi, tutta colpa dei russi in ogni momento, come era stata colpa del governo Biden del governo Putin quando il figlio di Biden aveva sul suo hard disk una serie di documenti compromettenti che lo relazionavano all'Ucraina. Poi è venuto fuori che erano veramente documenti compromettenti, non era un Russia Gate. Però questo tipo di legge potrebbe essere, approvabile anche sulla scia di una sorta di paranoia collettiva americana del tipo: oh mio Dio, vogliono approvare una legge per limitare il volo dei droni, per capire chi sono i veri operatori, eccetera, eccetera. Con tutti questi droni alieni, UFI, Assad siriani che ci svolazzano sopra, meno male che lo si fa. Ci sarebbe un parallelo, se vogliamo, psicologico. Quando ci fu il 9-11, quindi le Torri Gemelle, il governo americano dell'allora Bush, ex alcolista, come è noto, quindi non è una cosa che dico io, Bush figlio, dallo confondersi col padre che era capo della CIA, che era tutt'altro pezzo di uomo, Bush figlio approvò al volo una serie di leggi quasi in violazione delle leggi sui diritti umani. Perché? Perché ovviamente c'erano lettere all'antrace che andavano allegramente a destra e a sinistra, poi si scoprì che erano siano 3-4 lettere, non si capì mai chi spedì quelle lettere. Del tipo, però, con questa paranoia che in quel momento, complice anche l'attacco alle Torri Gemelle fatti da terroristi sauditi che non c'entravano nulla con l'Afghanistan, queste lettere di base suscitarono quella sorta di terrore psicologico per cui quando venne approvata questa legge nessuno fiatò, nemmeno i senatori democratici. Ora, in un'ottica un po' più soft, questo scenario di questi droni che non si capisce chi li manda, chi li fa, chi li usa, potrebbe essere una strategia. Non è un caso che ogni volta che in questi quattro
anni...
Ma
qual è il fine di questa strategia?
Il fine di questa strategia, premesso che qui siamo nel mondo dell'ipotesi, non è che sto dicendo che è così, ma il fine di questa strategia sarebbe di riuscire a far approvare, o meglio, a persuadere i senatori sia democratici che repubblicani, che a loro volta ricevono le letterine, come si dice in America, scrivi al tuo senatore, di cittadini preoccupati. I cittadini preoccupati dicono: oh mio Dio, qui c'è l'invasione degli UFI, senatore che io ti ho letto, vota questa legge assolutamente. È un po' è la dottrina della paranoia, cioè la dottrina per cui, facendo un parallelo un po' forte, prima che scoppiasse la guerra in Ucraina il governo polacco non voleva comprare gli Abrams, che poi si è visto nella guerra in Ucraina quanto sono validi. Con la guerra in Ucraina il governo polacco, con la popolazione polacca terrorizzata, perché Putin, dopo aver invaso l'Ucraina, ovviamente avrebbe invaso anche la Polonia, poi si sarebbe diretto a Lisbona, come tutti sanno. Allora il governo polacco ebbe via libera per approvare l'acquisto di questi Abrams, 1,3 miliardi. Tra altre cose,
quindi
Abrams,
scusami, se mi hai capito la tua sintesi, perché già devo dare la linea alla borsa, è che in realtà gli oggetti Girella, qualcosa di strano c'è in cielo, perché le foto sono tante. Il fatto che abbiano chiamato poi un rabbino, un imam e un prete a parlarne vuol dire che vogliono rafforzare una tesi del detto non detto, ci sia qualcosa che va oltre, diciamo, la conoscenza umana. Però strumentalmente sono strumenti che sono oggetti che dovrebbero dare l'idea di rafforzare un consenso.
Sì, questo sì. Poi se no ci sono anche altre tesi, quello del rabbino, dell'imam e del papa, adesso non mi ricordo. Se vogliamo andare sul pesante, e qui scivoliamo sul biblico, se voi osservate come un aereo a decollo verticale si muove nel deserto di giorno, crea una nuvola di sabbia, di notte crea una nuvola di fuoco. Se voi andate a vedere la Bibbia, scoprirete che una nuvola di fuoco ha portato fuori un certo popolo dall'Egitto. Però qui si va sul profano, qui si va sul ti brucio alla Torquemada. Quindi io eviterei anche la parte
fare il consulente che mette in giro queste cose, perché è fantastica questa cosa qui. Però di ridare, che in fondo è la lettura che è sempre stata fatta in chiave ufologica dei grandi fenomeni, che dietro ci siano non soltanto popolazioni aliene, ma anche la spiegazione di tutte le teologie del mondo, in cui in realtà tutto ciò che le popolazioni in varie epoche hanno chiamato a varie latitudini Dio, altro non fosse che un'emanazione aliena. Poi ci fermiamo qua un attimo, perché adesso c'è l'emanazione delle informazioni della borsa, poi riprendiamo tra un istante.
Toglie paura, fatica e inibizioni, l'hanno usata gli attentatori fondamentalisti dalla Tunisia all'Europa. Il Capragon finisce presto al centro di un nuovo fenomeno, il farmacoterrorismo. Con lo scoppio del conflitto nel 2011, il primo produttore mondiale diventa la Siria.
Produrlo costa poco, circa un dollaro a compressa, il prezzo di vendita elevato dai 14 ai 20 dollari. Per il regime di Assad il giro d'affari è di circa 5,7 miliardi di dollari.
Questa l'avete riconosciuta, è Milena Gabanelli che parla appunto del Captagon, che è la seconda, diciamo, punto di attenzione rispetto a quelli che possiamo definire due stati di allucinazione contemporanei conviventi. L'Occidente in questo momento, la punta dell'Occidente, che sono almeno emotivamente gli Stati Uniti, ha l'allucinazione degli UFO. Appaiono UFO, la NASA chiama dei preti, dei rabbini, degli imam a capire qual è la ragione. Il nostro, diciamo, esperto Rico Verga dice: ma non sarà che devono in qualche maniera alimentare un po' lo spavento alla gente per fare delle leggi che siano più restrittive rispetto all'uso dei droni, visto che è un momento molto particolare. Ricordo che Rico Verga è analista geopolitico, esperto di tecnologie belliche, ricordo il suo ultimo libro, che ormai è un successo internazionale, quindi è inutile che lo citi perché è molto più noto di chi sta parlando: Geopolitica e finanza globale, sogni, soldi, sangue, tre fattori che muovono il mondo. Allora Enrico, vediamo di stringere il Captagon, l'allucinazione che affascina l'Oriente, e gli UFO, l'allucinazione in questo momento sta in qualche maniera monopolizzando l'attenzione dell'Occidente.
Ma allora, sul Captagon le cose sono molto più, passate nel termine, semplici. Allora, la ricetta...
Lineari, assolutamente.
Sì, sì.
Allora, vedo la foto ricetta... di un soldato che il 12 dicembre c'ha un contenitore pieno di pastiglie trovato in una fabbrica vicino a Damasco, si pensa sia una fabbrica.
Esatto, allora diciamo che il Captagon di per sé, piccola premessa, il Captagon di per sé è stato sviluppato in Europa e in seguito negli Stati Uniti intorno al 1960, quindi in origine è roba nostra, perché comunque è un prodotto, come avete spiegato voi, chimico, non deriva da nessun tipo di materiale naturale che possa essere le foglie di coca per la cocaina, l'oppio dei talebani o quando c'era anche altre nazioni a occupare l'Afghanistan, e quindi ecco, è un prodotto chimico, può essere assemblato con prodotti chimici abbastanza disponibili ovunque, quindi la sua produzione è effettivamente economica.
C'è un capolavoro dal suo punto di vista, sembra è una droga sintetica, costa poco e diciamo dà molto frutto, chiaramente dal punto di vista perverso.
Da questo punto di vista è un capolavoro. Ora, il problema che cos'è? Il problema è che...
effetto fa, scusami, perché lo prendono i ricchi per fare le loro feste, è un sostituto dell'alcol che diciamo allora, è proibito dalla legge islamica.
Fa parte del mondo delle anfetamine, per correttezza in inglese si chiama fenetilline, tradotto dovrebbe essere fenitillina, adesso non sono un esperto di Captagon fino a questo punto, però di base nasce, o meglio era nata negli anni 60-70 barra figli dei fiori barra California, wow, liberi eccetera eccetera, di base
Timotiliari, tutte queste il mondo dello sballo totale.
Poi, chiariamoci, magari lo prende anche il signor Musk, visto che ha già ammesso che tranquillamente lui piglia peyote o altre cose, quindi magari lo prende anche il signor Musk, però diciamo che l'applicazione
questa è una bella ipotesi, però se Musk prendesse il Captagon si rivolgerebbe tutto il corso della storia.
Ha detto lui tranquillamente che prendeva dei farmaci
metanfetamine, sì l'ha detto,
non è un segreto, ecco, tra l'anfetamina e la fenitellina la strada non è tanto distante, però quello che fa il signor Musk sono affari suoi. Ora il tema che cos'è? Che alla base porta ad allucinazioni, distorsioni visuali. Ecco, e fin qua potrebbe essere una cosa tra virgolette divertente. L'inconveniente è che porta anche a psicosi, paranoie, poi ci sono alcuni casi di infarti e comunque una serie di comportamenti che non portano a una dipendenza diretta come rispetto ad altre droghe, però diciamo che possono provocare una dipendenza psicologica del tipo mi sento giù, mi ripiglio il Captagon. Ora, l'applicazione pratica però in ambito bellico è sicuramente molto più affascinante. Allora, al pari dei suoi cugini anfetamine, dato in mano, o meglio, messo in bocca ai soldati, in un ambito di stress, di forte tensione psicologica, come può essere un evento bellico, ovviamente questo farmaco, questa medicina, piuttosto che questo prodotto chimico, porta l'individuo a sottovalutare tutta una serie di rischi, tra cui per esempio il rischio della morte, e quindi lo fa, mi passi il termine, andare in guerra o in battaglia più leggero.
Io ricordo che quando ai tempi, ma ti parlo di 30 anni fa, si cominciò a parlare di estasi, fu chiaramente detto che il prototipo di queste sostanze erano studiate appunto per i piloti della Luftwaffe o per i soldati tedeschi, che con questa cosa qua erano invincibili, che non avevano paura di morire. Quindi nasce l'anfetamina come strumento di supporto antipaura per il soldato e per il militare.
Ma quello assolutamente, chiariamoci, i giapponesi ne facevano uso, i tedeschi ne facevano uso, gli stessi americani comunque avevano la loro versione e sembrerebbe anche i soldati italiani. Quindi cioè, da che mondo è mondo, adesso detto in maniera molto onesta e purtroppo cinica, se tu devi mandare della gente nel bene o nel male con ragione o con torto a massacrare o a farsi massacrare, certo, l'etica che sta diciamo quasi consciamente presente anche a livello inconscio nella mente di chiunque di noi, noi accettiamo di mangiarci una bistecca, ma non so quanti non vorrebbero vedere una mucca a cui sparo.
Nella prima guerra mondiale passavano la grappa prima di mandare all'assalto,
gli alpini, gli alpini davano la grappa, che forse era più salutare, e sicuramente funzionava. Ecco, il tema quindi è questo, il tema è che il concetto di morte, di sofferenza, è lontano e alieno dalla maggioranza delle forme di vita, compresi anche noi umani. Però ovviamente a noi umani andare a dire sistematicamente vai a ammazzare questo o quello, se ti do un po' di droga, perché questo è il termine corretto, allora magari te la prendi più leggera. Non dimentichiamo per esempio che durante la guerra in Vietnam una buona parte della popolazione di soldati americani faceva uso e abuso non solo di farmaci antidepressivi, quindi passati dal governo, ma anche di droghe. La più famosa ai tempi era l'eroina. Quindi durante la stessa guerra...
C'è tutto un filone cinematografico dei reduci dal Vietnam che tornano distrutti, drogati, delusi, maltrattati. Ha fatto letteratura oltre
non
che storia.
Non dimentichiamo poi che una delle più grandi multinazionali del mondo, io ne ho anche scritto nel mio libro dedicandogli un capitolo, la East Indian Company, la compagnia delle Indie inglesi, basò uno dei quattro pilastri della sua ricchezza, forse il più importante, sullo spaccio di oppio presso l'impero cinese. L'impero cinese non voleva, quelli li presero a cannonate, quindi gli inglesi facevano gli spacciatori reali di droga. Ecco, giusto per dire che la droga è con noi da sempre, quella almeno
biologica. Solo per chiudere il cerchio prima del traffico, qual è il legame? Tu l'hai detto, forse l'ho sentito dire per la prima volta a te in una nostra trasmissione qualche settimana fa. Perché i parenti di Assad avevano diciamo il grande business del Captagon? Poi in parte mi sembra lo facessero anche in Germania, dalla Germania poi verso il mondo arabo.
Ma allora, la Germania, appunto, primo ha un canale che è quello comunque privilegiato dei profughi siriani o comunque anche degli abitanti turchi che mantengono dei rapporti con la popolazione del paese da dove sono venuti. Di base la Germania ha una capacità chimica, che voglio dire, la Bayer, che prima, quando era la Seconda Guerra Mondiale, produceva anche una serie di agenti e di gas chimici per gestire, diciamo così, per essere carini e gentili, i campi di concentramento. Ecco, la Germania ha una capacità chimica sicuramente superiore alla Siria. Però con questa premessa, la Siria, perché la famiglia Assad, da quello che si dice, ne era il maggior gestore, produttore? Perché aveva gli asset, o meglio non la famiglia direttamente, ma il governo poteva avere gli asset per produrre questi tipi di prodotti in quantità strutturali, in quantità industriali. Secondo aspetto non indifferente, questo Captagon non ha solo una funzione applicabile ai militari, quindi ti mando più leggero in guerra, ma anche ai civili, cioè è dimostrato che riduce per esempio la fame, riduce l'ansietà. Ora non dico che Assad produceva queste cose per darle come una specie di Prozac in versione siriana ai cittadini per non essere depressi, però la sua applicazione riduceva anche la fame al pari di masticare le foglie di coca, quindi si vendeva bene, distribuito non so a che prezzi sinceramente, perché a seconda se era gratis per i soldati, magari questi se lo rivendevano nella popolazione civile, ma riduceva anche per esempio la fame e lo stress. Quindi diciamo che sarebbe forte dire che Assad drogava l'intera nazione, ma sicuramente la diffusione di questo prodotto al pari delle come si dice, degli oppiacei chimici che sono stati venduti negli ultimi anni in America, la famosa pandemia degli oppiacei che si dice vengano dalla Cina, in realtà il tema è un po' più complesso. La maggior parte della cittadinanza siriana aveva accesso in maniera abbastanza facile a questo tipo di medicina, che poi la usasse meno sarebbe da stabilire.
Ma sembra che il mercato più grosso passava per l'Arabia Saudita e toccava un po' vari stati, era preferibile ad altri tipi di droghe, e poi c'era questa cosa che non era tabuizzata, non veniva considerata qualcosa in oltraggio alle leggi religiose, quindi la gente dice: io sono un buon musulmano, non bevo, però mi faccio di Captagon perché è roba chimica e non c'è tabù.
Anche questo è un altro aspetto interessante. Ora, la religione islamica, divisa tra sunniti, sciiti, poi una mia cara amica del Medio Oriente mi ha fatto presente che i sufi non sono veramente una religione, ma sono un gruppo di ferventi religiosi. Comunque, al netto di questo, la religione islamica non critica, diciamo così, le droghe chimiche. È anche vero che quando venne scritta, diciamo così, la religione islamica, non era disponibile, ecco. Poi le interpretazioni successive ovviamente possono andare a criticarla, ma lo stato attuale, a quello che appare, la religione islamica, sia sunnita sia sciita, non dicono: non ti puoi drogare con droghe chimiche come il Captagon. Diversamente l'assunto sarebbe che allora anche le droghe, o meglio le drugs in americano, quindi tradotto non è droghe ma le medicine legali, con tutti gli antidepressivi e così via, se dovessimo seguire la logica che il Captagon è illegale perché è prodotto in maniera chimica, anche gli antidepressivi prodotti in maniera chimica sarebbero illegali.
Certo, non potrebbe prendere medicine.
Sarebbe un problema.
Poi diciamo, questo
poco
è un euforizzante, diciamo, rallegra le feste, chiamiamo così, perché alla fine dovranno fare qualcosa durante le feste. Quindi i danarosi lo comprano volentieri, gli altri probabilmente lo prendono per lo scopo, dicevi te, perché uccide la fatica, toglie la paura, toglie l'ansia, un ansiolitico potentissimo, ti dà anche allucinazioni. Ci fermiamo solo un istante, e traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Carlo Salvatore, Marco Lombardo a Milano, a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappina a Roma, riprendo con Enrico Verga. Enrico, vedi, però ci stavo pensando in questi ultimi istanti, un nesso l'abbiamo trovato fra i due fattori. Sia Occidente che Oriente si cercano sistemi illusori, fantasmatici, basati sulla credulità o basati sull'uso di sostanze che creano lo stesso effetto. Insomma, è l'oppio dei popoli variamente distribuito in forma diversa, sia Oriente che Occidente.
Sì, sostanzialmente sì. Cioè, quello che è importante comprendere è che le droghe legali o illegali, perché non dimentichiamo un piccolo aspetto, l'alcol ai tempi del signor Al Capone era illegale, il signor Capone ci ha campato la grande. Oggi l'alcol è legale. Ciò non toglie che non si può andare a dire a una persona: se sei un po' giù, pigliati un alcolico. Oddio, poi ci sono magari anche scrittori di libri famosi che abitano in montagna che ne fanno presente, ne fanno delle delle narrative anche importanti in altri programmi televisivi. Io non entro nel merito, se è tanto io bevo un cocktail al mese e con la nuova legge di Salvini forse non berrò neanche più quello. Però il discorso è che sicuramente tutto quello che può alleviare la sofferenza psicologica o anche fisica di un essere umano, nel tempo altri esseri umani hanno creato, a partire dal vino o comunque dagli alcolici, fino ad arrivare al fentanyl, dove c'è la pandemia degli oppiaci in America, che in realtà bisognerebbe anche discutere di cosa hanno fatto le big pharma. Cioè si è creato un percorso per cui, se stai soffrendo, ti prendi un antidepressivo, un antidolorifico, eccetera eccetera. C'è una certa logica in questo, perché comunque fortunatamente questi tipi di farmaci hanno aiutato, io penso, durante le guerre mondiali, i soldati che tornavano con una gamba maciullata, gli si dava la morfina nella seconda guerra mondiale, aiutava a sopportare il dolore, non che la gamba ricrescesse, però era sicuramente un metodo per trattare molti reduci già della seconda guerra mondiale, tornati dal fronte, rimasero comunque, diciamo così, addicted, quindi legati alla morfina, che all'epoca però era più difficile procurarsela rispetto al fentanyl di oggi, prima veicolato.
Però si pone un problema, diciamo, per tutto il grande mercato del Captagon. Sembra che i ribelli siriani hanno cominciato a bruciare proprio mucchie enormi di Captagon, perché danneggia il popolo. Hanno trovato una chiave di lettura ideologica. E questo comprometterà un mercato. Di solito questi mercati non si lasciano intimorire da azioni come queste. Come si potrebbe spostare? Soprattutto, quanto è convenuto alla famiglia Assad fare questo tipo, essere al centro di questo tipo di commercio?
Allora, c'è un tema interessante da cui potremmo partire per fare un paragone. Allora, durante la guerra al terrore che il signor Bush Junior fece in Afghanistan, premesso che, come ormai è emerso, Osama era Osama non Obama, mi raccomando, facciamo confusione. Osama era ovviamente un saudita che stava in Afghanistan e si è bombardato l'intero Afghanistan per trovarlo. Però durante l'invasione dell'Afghanistan, per spazzar via i talebani, che prima si chiamavano Mujahideen e lavoravano col governo americano contro i sovietici, si riuscì a spazzar via anche il loro potere sugli agricoltori, che però era un potere che faceva sì che gli agricoltori talebani, quei 4 tocchi di terreno coltivabile, non ci coltivassero sopra l'oppio. Mentre invece, quando ci fu l'invasione per 20 anni di guerra al terrore, la produzione di oppio in Afghanistan superò i livelli di produzione degli anni precedenti. Tornati i signori talebani di recente, dopo che Biden è scappato con le truppe, di fatto in questo momento in Afghanistan, se tu coltivi l'oppio, i talebani ti moncano le mani e ti sparano. E questo ha fatto sì che ci fosse un crollo verticale della produzione di oppiacei. Alcuni hanno legato questo rapporto all'esplosione in parallelo della produzione di prodotti chimici alternativi da parte di gruppi o legali o illegali, che poi hanno creato appunto la pandemia degli oppiacei in America. Ma questi sono collegamenti un po' difficili da sostenere, anche se c'è un'analisi interessante del Council for Relations disponibile anche su internet. Però il tema che cos'è? Se arriva una questione religiosa, come appunto i talebani in Afghanistan, o adesso appunto Al-Jolani, che ricordiamoci che fino a ieri era ricercato dall'ambasciata americana con una taglia di 10 milioni, quindi non era esattamente uno stinco di santo, ed è a quanto pare fortemente religioso.
Ma
quindi
ci sono dei nessi, perché io sto leggendo che in passato anche altri gruppi, oltre, diciamo, la famiglia siriana del presidente, come nello Stato Islamico, gli Hezbollah, libanesi, hanno avuto a che fare comunque con la produzione e il consumo di questa droga, sia per consumo loro, ma anche perché è uno strumento di finanziamento potente.
Ma allora, le droghe sono di fatto, a prescindere che siano gestite da multinazionali legali e illegali, come Bellavia, uno dei miei contributori del libro, ha scritto, che siano multinazionali legali o illegali a detenere una parte o il monopolio della produzione e della distribuzione di droghe, quindi di prodotti sintetici o di origine naturale, che aiutano nel bene o nel male la popolazione o anche i soldati a migliorare il loro stato mentale, di salute e quant'altro, questo sicuramente genera ricchezza. Questo è fuor d'ogni dubbio una cosa risaputa da sempre, intendiamoci. Ora, che ci siano poi delle sorti di monopolio da parte di altre, diciamo così, di altre aziende oppure di governi che riescono a mettere le mani e tramite, per esempio, un controllo molto, molto forte, governare l'intero sistema è fattibile. Cioè in Siria era assolutamente fattibile. Bisogna comprendere poi adesso con il nuovo governo siriano, governo per modo di dire finché non verrà veramente normato, cosa succederà e la popolazione gli togli il captagon che gli faceva passare la fame. Allora dovrei dargli da mangiare. Cosa gli dare da mangiare in questo momento che la Siria ha qualche problema? Ecco, questo è un tema che a mio avviso dovrebbe essere osservato nei prossimi mesi per capire come si muoveranno.
Sì, non hai ragione, non è semplice dire adesso lo bruceranno, finirà il captagon, sì, ma rimarrà un grosso buco nero nelle popolazioni, la parte di popolazione che ne faceva uso per sopravvivere. Per le feste ai piani alti si inventeranno qualcos'altro di sicuro, ma in realtà se era un lenitore della sofferenza, beh, qualcosa bisognerà trovare. Grazie mille Enrico Verga, visto abbiamo trovato un nesso fra due cose che sembravano impossibili legare fra di loro. Ci siamo riusciti. A domani.